Non so quante cover ci siano in giro di Nessun Dorma, ma puoi tenerla ancora un po' se vuoi, Zac. Con Jeff Beck questa addirittura, poi c'è una Aretha Franklin, una Vanessa May, c'è una bellissima di... non mi ricordo più. Ce n'è tante. No, mi serviva anche come gioco, nel senso Nessun Dorma almeno fino a mezzanotte, perché adesso stiamo in diretta fino a mezzanotte dal nostro auditorium e ne sentiremo anche qui delle belle, sia raccontate sia eseguite al pianoforte. Un inizio però fulminante lo voglio fare. C'è un nostro amico che tutti gli anni ci porta qualcosa dalla mostra del fumetto, è vero Enrico Ercoli? Perché di solito ti chiamiamo sulla prima della scala, questa sera invece ci siamo impuccinati. Posso regalarti un microfono? Ti piace l'idea? Eccolo qua, Enrico Ercoli oggi ha inaugurato la mostra.
Sì, oggi abbiamo inaugurato la mostra Vissi di non arte.
Vissi di non arte, cioè artisti
fumetto
di strada.
Si dice essere la non arte, quindi.
È vero, sì.
Abbiamo inaugurato questa mostra proprio oggi, che rientra nel programma di Prima Diffusa. Il museo partecipa ormai da 13 anni a questa iniziativa del comune e quindi quest'anno ci siamo un po' allontanati dalla Prima della Scala, con permesso, insomma, però.
Però una forza c'è sempre dentro.
Sì, esatto.
Adesso lo scopriremo.
Esatto, magari. Esatto. E quindi abbiamo dedicato la mostra a Puccini, abbiamo chiesto ai maestri del fumetto italiano di leggere ognuno un'opera di Puccini.
Ah,
quindi bene. Milo Manara ha risposto con Madama Butterfly e Tosca, Claudio Villa, che è lo storico copertinista, sì, di Tex Willer, ovviamente, certo, si è beccato la fanciulla del West.
Ottima scelta, diceva qualcuno.
Esatto. Silvia Zì, che è grandissima disegnatrice, sì, Disney, sì, sì, nonché, sì, anche di Lucrezia, che abbiamo imparato ad apprezzare su tanti quotidiani, ha risposto con Suor Angelica, ha fatto una tavola veramente magnifica. Claudio Sciarrone, disegnatore di Topolino, ha risposto con Gianni, sì, Schicchi. Poi abbiamo il copertinista di Diabolic, Giuseppe Palumbo, che ha fatto una Turandot stupenda lunga un metro e mezzo.
Come lungo un metro?
Cioè, sì, l'ha fatta su. Tecnicamente si chiama Leporello, perché così non usciamo mai come dire, dall'ambito, sì, musicale. Certo. Però è un quaderno che si apre proprio come il catalogo di Leporello, e
curioso,
quindi si prende il nome. E ha fatto questa Turandot lunga un metro e mezzo, che è bellissima perché è tutta in bianco e nero, tranne un filo rosso che corre lungo tutte le tavole, perché se ci pensiamo il sangue è il vero protagonista, no, di Turandot,
certo,
ecco,
sì, sì,
c'è sempre dall'inizio, certo, alla fine, anche negli indovinelli, no, è una delle risposte. Poi c'è stato Fabiano Ambu, disegnatore.
Ma c'è la Manon?
C'è la Manon Lescaut.
Zacca, puoi cominciare a mandarci quel Manon, per favore, intermezzo, che hai lì da qualche... lo teniamo, ecco, che qui tra un attimo... bisogna tirarlo su a manetta.
C'è un... sorpresa, no, però...
Perché prima abbiamo fatto con Luigi Palomi un plagio pucciniano. Ah, questo qui però...
allora adesso io...
È una...
Plagio, no.
No,
diciamo che è una grande ispirazione. Forse in pochi... cioè, gli appassionati se ne sono accorti a cosa nota. Però, sì, diciamolo, lo svegliamo.
Sì, no, no, lo svegliamo, ma lo fa... nel momento... poi dopo lo facciamo sentire.
Okay.
Adesso, fra un minuto.
Quindi lo annuncio?
Sì.
Ah, ok. Tutti conosciamo il bellissimo intermezzo di Manon Lescaut, la fine, l'ultimo, proprio il codino che chiude l'intermezzo, nasconde una particella musicale che agli appassionati di cinema non può non richiamare qualcosa di strano, no? Che sembra che si possa connettere con Puccini.
Tira su finché
poi. Proviamo a vedere se la riconoscete, ma...
dovrebbe essere a metà.
Thank you.
piccolo.
Ecco,
dircelo.
I più attenti avranno qua, persona più che come dire abile nel riconoscere i temi musicali, quindi avrà riconosciuto il tema della forza nella colonna sonora di Star Wars. John Williams, grandissimo musicista che ha regalato tra le più belle colonne sonore del cinema americano, grandissimo direttore d'orchestra, spesso attinto, no, ai brani di musica classica. In Star Wars, la scena dei due droidi nel deserto ha come colonna sonora la sagra della primavera di Stravinsky. Ecco, quindi insomma è un esercizio. E il Museo del Fumetto, che gioca col pop, ha chiesto a Mirka Andolfo, una grandissima disegnatrice che ha venduto più di 1 milione di copie in tutto il mondo col suo fumetto Paprika, adesso sta spopolando con Blasphemous, che è la sua nuova opera, ha regalato questa tavola al Museo del Fumetto in cui c'è Manon che muore nel deserto, però invece che tramontare un solo sole sullo sfondo ne tramontano due come su Tatooine.
Figurati.
E quindi c'è qua, abbiamo svelato.
Fino a quando la mostra?
La mostra è fino al 5 di gennaio, il 7 Ottimo. Di dicembre potete venire a vedere la prima della Scala al Museo del Fumetto, La Forza del Destino, e contestualmente...
La Forza sia con te.
Esatto, la forza del destino sia con noi.
Grazie Enrico Ercoli della presenza, come al solito ci fai sempre le cose al momento giusto.
Grazie a voi, grazie.
Grazie. E la musica subito riprende, perché abbiamo uno dei nostri importanti membri della redazione classica che un giovedì al mese ci offre un suo viaggio all'interno di qualche pagina musicale. Vero Emanuele Ferrari, dove sei?
Confermo.
Confermi?
È tutto vero.
Che bello, insomma. Scegli l'argomento. No, l'argomento arriva dalla partitura, ovviamente, che prendi a considerazione.
Direi proprio, sì. L'argomento
e
è
poi
un
ci
brano
giri
per
intorno,
voi.
Sopra, di dietro, davanti.
Dentro.
Quindi non è un concetto olofonico della partitura, ma è un concetto
di... E neanche cacofonico.
Ah, va bene, d'accordo, allora meglio così. Stasera, in questo istante che ti sei già seduto al pianoforte, il viaggio dove va più o meno?
Puccini, Piccolo Valzer, che è un brano per pianoforte solo, nato 2 anni prima della Bohème, che considereremo stasera per come è nato, appunto, quindi come brano per pianoforte e non per quello che è diventato, cioè il celeberrimo valzer di Musetta della Bohème. Allora, il brano per pianoforte, ma come si sente benissimo, è cantabile. Questo vuol dire che la voce era già il modello dell'ispirazione per questo brano fin dalla sua stesura per pianoforte. E c'è qualcosa in questo canto con la sua linea discendente di fascinoso e arcano, sembra venire da lontano. Il clima è di nostalgia e languore e rimpianto, direi molto Belle Époque, con questo arpeggio nobile e luminoso che sembra quasi una decorazione vetraria in stile Liberty. Puccini, anziché scrivere rubato, o anzi non scrivere niente, perché di solito non si scrive rubato, scrive curiosamente con ondulazione, ma pare che l'ispirazione per questo brano gli fosse venuta andando in barca. Naturalmente si tratta di un'ondulazione del tempo. E come si realizza? In modo abbastanza semplice, il valzer è in 3 passi, 1, 2, 3, qui al posto del 2 c'è una sospensione che ondula il tempo, quindi un sospeso, tre, un sospensione, tre. Ecco, è già la terza volta che ascoltiamo questa melodia. Si ha uno di quei casi di déjà vu in musica, cioè si ha la sensazione di conoscerla da sempre. È uno di quei rari casi in cui sembra che il compositore, anziché aver inventato la melodia, in un certo senso l'abbia scoperta in natura, come se esistesse da sempre, proprio perché ci sembra in un certo senso di conoscerla da sempre. Ecco, questo valzer è una cartolina che nasce già fané, nasce già ingiallita dal tempo. E allora siamo vicinissimi a Gozzano, che alla fine della ben nota poesia L'amica di Nonna Speranza contempla appunto un albo di fotografie. Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, o vedi tuo pugno la data 28 di giugno del 1850. Stai come rapita in un cantico, lo sguardo al cielo profondo e l'indice al labbro, secondo l'atteggiamento romantico. Quel giorno, malinconia, vestivi un abito rosa per farti novissima cosa, ritrarre in fotografia. Ma te non rivedo nel fiore, o amica di nonna. Ove sei, o sola, che forse potrei amare? Amare d'amore? Ecco, in chiusura della prima parte ci sono ancora decorazioni ornamentali, ancora ornamentazioni floreali in stile Liberty. Poi nella Bohème Musetta qui andrà avanti e invece qui si ricomincia. Ecco, il ricominciare è proprio l'opposto del procedere, no? Perché incanta il tempo in una dimensione estatica e contemplativa. Tutto ricomincia. E su questo tempo sospeso si stende, io direi, la patina dell'antico. Antico, che ci spiega benissimo Duccio Demetrio in un libro che si intitola appunto All'antica, è un sentimento, dice Demetrio, l'eco di qualcosa che abbiamo perduto, ma che in verità non abbiamo mai posseduto e mai potremo rivivere, non avendolo vissuto. Ecco, in questo brano il sentimento ci è offerto veramente come una china discendente, no? Ci si abbandona al sentimento, alla dolcezza dei rimpianti e delle illusioni perdute come su un piano inclinato. Ecco, queste decorazioni floreali che ci sono alla fine della prima parte, di cui parlavo, possono ricordare un po' il Debussy di Danseuse de Delphes, per esempio. Ma la ritualità cerimoniale di Debussy è una ritualità da frontone, da vaso greco, è una ritualità delle figure e dei gesti. E invece questa, in questo valzer, che è un valzer sentimentale, è una ritualità del sentimento. Seconda parte, dopo tanta china discendente, c'è un bello slancio ascendente, che dà proprio l'idea, come dire, di uno slancio in avanti. Però, sorpresa, questo slancio verso l'alto si ripiega mestamente in modo dimesso su se stesso. Sentite un po'? Fine dello slancio. E poi a sorpresa si riapre e si richiude. Quindi apri, chiudi. Ecco, questo è proprio tipico dello stile di Puccini. In Puccini spesso il tempo musicale e la musica stessa non procedono in linea retta, ma procedono per aperture e chiusure, proprio come se si trattasse di un ventaglio. Riattacca un nuovo slancio verso l'alto. Ecco, notare però, ecco, l'effetto che fa questo slancio, che promette bene, ma subito, come dire, si ripiega su se stesso. Fa l'effetto poetico di una promessa non mantenuta, e addirittura oserei dire di un'occasione mancata, di un'occasione perduta. E allora ancora siamo a Gozzano, grande cantore delle occasioni perdute. Dice benissimo in un'altra poesia: il mio sogno, e il suo sogno è la sua poesia, è nutrito d'abbandono, di rimpianto. Non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Questa poesia di questo Walter è proprio, in questa seconda parte, una poesia di occasioni perdute. Nuovo slancio verso l'alto. E qui ci accorgiamo che in questo slancio verso l'alto, per un momento, il pianoforte, uno dei rari momenti qui, imita già, prefigura già un'orchestra, no? C'è una pienezza orchestrale di voci che promette bene, diciamo. Naturalmente anche questa promessa viene disattesa in modo poetico, non è un difetto. Sentite, pieno, vuoto. Allora, la prima parte è la parte delle chine discendenti e dei rimpianti. La seconda parte è la parte degli slanci ascendenti e delle promesse non mantenute, in senso naturalmente poetico. Siamo proprio dentro nel costrutto poetico del sentimentale. E poi a sorpresa c'è un punto culminante che è drammatico. Con un ritmo singhiozzante, franto. E poi un momento veramente di gravità riepilogativa. Sembra Brahms quando tira le somme alla fine dei suoi pezzi. Riattacca uno slancio ascendente. Stavolta ci accorgiamo che ci sarebbero anche gli elementi per un futuro duetto. Tira, un bel tenore, tira, mano sinistra, un bel soprano in registro grave, mano destra, tira. Manco a dirlo, anche questo duetto naturalmente si svuota immediatamente. Ennesima promessa non mantenuta. Vuoto. Di nuovo ripiegamento su se stessi. E di nuovo la musica che si apre e si chiude come se fosse un ventaglio, con aggraziate movenze ornamentali. In realtà qua c'è già in un certo senso il futuro orientalismo estetizzante della Madama Butterfly. altro slancio. Di slancio in slancio, voi direte, la patina dell'antico dove va a finire? Perché gli slanci hanno comunque una freschezza presente. Ma sempre Duccio Demetro spiega benissimo che nel sentimento dell'antico passato e presente convivono. Sentite che bello. Dice, forse che ripensando alla nostra infanzia, alla nostra giovinezza persino, non ci sembra antica e presente. Forse che coloro che amammo non ci sembrano antichi e per sempre con noi? Poi di nuovo il punto culminante, singhiozzante, franto. La cosa incredibile è che nella futura aria di Musetta, qui lei dirà «Felice mi fa», ma sembra musicalmente che lo dica piangendo. «Felice mi fa», non tanto si direbbe a giudicare dalla musica. Beh, questo è proprio tipico, di nuovo, della ricchezza della musica di Puccini e delle sue opere, in cui c'è una sorta di polisemia, cioè di ricchezza stratificata di significati, per cui è come se la musica non coincidesse mai col senso completo delle parole, no? Prima abbiamo sentito le parole sia caso fortuna, sia treccia biondo bruna, donna verrà nessuna. Ecco, lì si mette la cantante a cantare esattamente come se fosse una litania gregoriana. Non c'è un legame diretto, ovviamente, se non banalmente per il fatto che sia in chiesa, ma non c'entra con la situazione, ma fa proprio parte di queste sfumature che irradiano senso in Puccini. Qui devo dire che il rapporto tra future parole e musica è particolarmente significativo, perché sul pianoforte nell'originale sembra veramente che si pianga singhiozzando. E poi di nuovo quel quasi Brahms, che qui diventa veramente quasi l'addio a un'epoca. C'è proprio il senso della fine delle cose, ma quando si ricomincia, questo continuo ricominciare crea proprio un effetto di tempo circolare quasi da sogno. Con questo senso crescente di malinconia di cose perdute. Ecco, e se questo in sostanza è un valzer degli addii, no? Perché siamo proprio nel clima di un addio perpetuo, no? Cioè un eterno ricominciare, un eterno decadere. Dicevo, se questo è un valzer degli addii, la parte finale è sostanzialmente un addio al valzer, quindi tutto questo senso di illusioni perdute, di rimpianti, di dolcezza nostalgica raggiunge il suo punto culminante nell'ultima ripetizione. Questo valzer è veramente una scheggia di un mondo perduto per sempre, no? E quel mondo non può restituircelo, però può farcene sentire il profumo in un certo senso, come fanno a volte le parole, come in questa meravigliosa poesia del poeta Giacomo Andreotti. No, non raccoglierla, lasciala stare la cosa persa, è persa per sempre. Ma la parola che cade smarrendosi, cercala nell'oscuro e chiamandola arriverà, portando in sé il profumo di un mondo che della cosa fu il senso. Lo riascoltiamo per seguire il mio lavoro. Emanuele Ferrari pianista Facebook, Emanuele Ferrari pianista Instagram. Thank you.
Grazie Emanuele Ferrari, perché questo altro viaggio, poi cosa ci stai preparando per il prossimo labirinto musicale? Non si sa, è ancora in...
Un pezzo formidabile, nel senso etimologico di terribile.
Ah sì? Sì. Perché?
Perché si intitola Quello che ha visto il vento dell'Ovest e ha visto cose terribili.
Immagino.
Preparatevi, perché sarà sconvolgente.
È una roba da Lovecraft, qualcosa del genere, infatti. Un libro, adesso è perché alternanza voce e musica, ma nel libro c'è tanta musica. Il suo autore, Filippo Del Corno, che prego di salire sul palco del nostro auditorium Demetrio Stratos, perché questo è forse l'ultimo uscito su Puccini in Italia, penso. Ti regalo anche a te un microfono.
Grazie, grazie.
Puccini, Novecento, la seduzione della modernità. Ed è vero. Io l'ho letto rapidamente perché mi veniva voglia di andare oltre. Ogni cosa, c'era l'immagine, il suono, eccetera, eccetera. Puccini era completamente sedotto da tutte le modernità, quindi dai caloriferi alla radio, alle auto, ai motoscafi, ma come abbiamo anticipato prima, soprattutto dalle musiche del suo tempo e dagli autori delle musiche, il famoso viaggio a Firenze, che conoscere Schoenberg, la passione per Stravinsky, per Debussy, insomma. Poi Riccardo Scheim aveva raccontato che sono quattro note della Mer buttate non so dove. Esatto, ma c'è un tesoro nascosto da qualche parte, questa modernità.
Sì, Puccini è un autore dell'avanguardia novecentesca. Cioè la lettura che tradizionalmente è stata data nel nostro paese di Puccini come una sorta di tardo epigono, esatto, del melodramma, è completamente fuorviante. Puccini è un autore del Novecento, è il fratello maggiore di Schoenberg, di Stravinsky, di Berg, che tra l'altro lo riconoscono come fratello maggiore, lo ammirano e ne capiscono la incredibile modernità. L'unico difetto che Puccini ha, e quello che in un certo senso gli si ritorce contro, è il fatto di avere successo, cioè un grande successo popolare, che non è la stessa sorte che arride immediatamente appunto ai protagonisti dell'avanguardia, che invece vedono un grande contrasto nel momento in cui presentano i loro lavori. E questo è la fonte del grande equivoco, perché siccome Puccini utilizza lo strumento del melodramma, lo strumento diciamo mediatico del melodramma, chiaramente si pone nei confronti di una grande, di un grande pubblico, che è quello dell'opera dell'epoca, e questo produce quella enorme circolazione dei suoi lavori che lo rende una star. E questo in un certo senso produce questo strano meccanismo per cui sembra impossibile che una star sia anche un protagonista dell'avanguardia, e questa cosa non viene più riconosciuta, non viene più compresa. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale accade una cosa secondo me stranissima, io la scrivo nel libro. Esce la UTET, l'Enciclopedia Musicale Italiana più importante, due grandi musicologi a Puccini dedicano due pagine e mezzo e dicono che Puccini è un autore sentimentale dall'orizzonte limitato e così via. Negli stessi anni Arnold Schoenberg fa lezione alla Università della California e ai suoi allievi dice: spesso vi ho parlato dell'incredibile qualità del pensiero armonico di Giacomo Puccini, ma se adesso vi faccio vedere questo esempio, e tira fuori l'inizio del secondo atto di Turandot, la modernità del suo pensiero melodico è di un impressionante, sconvolgente. Lo dice Arnold Schoenberg. E questo, voglio dire, ci dovrebbe far capire che probabilmente è arrivato il momento, finalmente, alcuni interpreti lo stanno facendo, di ricollocare Puccini nella sua giusta prospettiva, che è quella di uno straordinario innovatore del linguaggio musicale e di una persona di incredibile modernità anche proprio nello sguardo, che non è mai retrospettivo, ma è sempre rivolto in avanti, sempre rivolto al futuro. Turandot è forse l'opera che più di ogni altra incarna questo sguardo appunto rivolto verso il futuro della musica, soprattutto nel grande dilemma che rappresenta per Puccini l'ultima scena, che Puccini non riesce a concludere, anche perché è fiaccato da questo terribile tumore che lo porta poi alla morte a Bruxelles, ma negli appunti che lui lascia e anche nelle cose che dice riguardo a questo finale sembra veramente prefigurare la musica del futuro. Non soltanto negli appunti si vedono serie dodecafoniche che iniziano a comparire dentro il linguaggio musicale di Puccini, ma c'è anche tutta una riflessione riflessione sul fatto che lui lo confida a Castelnuovo Tedesco in una conversazione che Castelnuovo Tedesco riporta, che lui spera che di poter finalmente avere un libretto in cui i personaggi non devono spiegare ciò che stanno facendo, e per cui si superi anche quell'elemento lievemente tautologico che è tipico del melodramma, appunto di una sovrapposizione tra spiegazione dell'azione e azione che si fa. Ma Puccini in realtà questa cosa l'ha già fatta scrivendo un teatro musicale che ha una presa fortissima nella totale identificazione che esiste tra il tempo del racconto musicale e la percezione del tempo che noi abbiamo. Tosca da questo punto di vista è impressionante, Fanciulla del West ancora di più, e un'altra opera che da questo punto di vista è estremamente interessante è Il Tabarro. Nel Tabarro noi ci dimentichiamo che per esempio Puccini è uno dei primissimi compositori che inserisce il rumore come elemento fondante la scrittura musicale. Lo fa prima di Varese, ma l'inizio del Tabarro fa guardare già a Varese, esattamente come il Tabarro guarda e è guardato da Debussy, esattamente come Stravinsky compare in maniera molto evidente nella Turandot. Ma d'altra parte Stravinsky era un tipo un po' perfido nella sua straordinaria genialità, e a un certo punto dice nelle sue cronache della mia vita, dice: sicuramente Puccini non si sarà dimenticato il solo di tuba del finale di Petrushka, le cui altezze sono perfettamente sovrapponibili a quelle che Gianni Schicchi canta in Addio Firenze. Questo è vero, è verissimo, però io risponderei, se avessi la possibilità di conversare con il grande Igor, che l'inizio di Petrushka non esisterebbe se non ci fosse stato diversi anni prima il secondo quadro di Bohème. Il secondo quadro di Bohème è esattamente l'idea di Petrushka, cioè la sovrapposizione di elementi musicali assolutamente eterogenei, e nella loro sovrapposizione raccontano la gioia promiscua di una folla in festa abitata da classi sociali completamente diverse e come si può dire del tutto eterogenee. E l'eterogeneità musicale del secondo quadro di Bohème è il progenitore dell'inizio di Petrushka. Tutte questi anticipi e richiami a cui io dedico un capitolo del libro poi arrivano secondo me al punto di massimo livello, e l'aneddotica ci aiuta da questo punto di vista, per esempio nella straordinaria intuizione drammaturgica che a un certo punto Puccini ha in Tosca, quando per raccontarci la quotidianità del tempo che sta scorrendo nella camera in cui Scarpia sta iniziando la sua tortura nei confronti di Cavaradossi, fa sentire da lontano la cantata celebrativa, no? La cantata celebrativa che stanno, diciamo che nel primo piano di Palazzo Farnese stanno facendo proprio perché pensano di aver vinto una battaglia contro Napoleone che invece hanno perso. Ma questa cantata celebrativa è in uno stile tardo settecentesco che aleggia appunto nella stanza di Scarpia mentre Scarpia sta iniziando a torturare psicologicamente, prima che fisicamente, Cavaradossi. Questi due piani sonori sono del tutto incongrui, sono del tutto eterogenei, cioè da un lato c'è il falso Settecento mentre c'è la violenza barbarica cioè più che barbarica la violenza cinica e crudele di questo inizio dell'interrogatorio. Ad un certo punto Scarpia, infastidito, chiude di colpo la finestra. Nel momento in cui chiude di colpo la finestra, Puccini fa interrompere la cantata settecentesca su una funzione di sottodominante, cioè su un accordo preparatorio. E noi, anche se non sappiamo che quello è un accordo di sottodominante, quello che percepiamo è che quella cosa di attesa che c'era nella cantata è stata interrotta da questo gesto, e capiamo che il tempo dell'azione a cui noi stiamo assistendo è esattamente il tempo della realtà. E questo è molto moderno. È cinema, ma anche vicino a Bergson e anche vicino a Freud.
Certo.
Che cosa accade? Che cosa io racconto? Che questa idea della chiusura della finestra che interrompe la sovrapposizione di due piani sonori incongrui è una cosa che accade pochi anni dopo in un altro grandissimo capolavoro del Novecento musicale, che è Wozzeck di Berg. C'è la scena in cui Maria, a un certo punto infastidita dal modo in cui la sua amica sottolinea l'attrazione erotica che il tambur maggiore ha nei confronti di Marie, proprio nel momento in cui il tambur maggiore passa, no, con la banda militare, e anche lì Berg sovrappone due piani incongrui, no? La dodecafonia di cui è intessuto il dialogo tra Marie e l'amica e la musica similtonale della banda militare. Ad un certo punto Marie cosa fa? Infastidita dall'amica chiude la finestra e in quel momento la banda militare si ferma, si interrompe il flusso sonoro, chiaramente, e anche noi siamo portati in questo brusco riconoscimento del fatto che il tempo a cui noi abbiamo assistito è un tempo della realtà. Ho scoperto che la partitura preferita di Berg, che come tutte le persone intelligenti ammirava Puccini per la sua straordinaria modernità, era appunto Tosca, che stava sempre sul pianoforte di Alban Berg. E insomma, e questi musicisti la vedevano molto più lunga, evidentemente, di alcuni musicologi italiani, direttori italiani. Tanto che
a 20 anni fa era appunto Puccini era un compositore per le signore, per il gentil sesso anche.
Io ho ritrovato una cartolina che Anton Webern scrive a Schönberg, stiamo parlando dei due massimi protagonisti dell'avanguardia musicale della cosiddetta scuola di Vienna, quindi la dodecafonia, la musica più completa, apparentemente più complessa e lontana dalla sensibilità tonale che esista. Quando Webern ascolta La fanciulla del West, scrive a Schönberg una cartolina dicendo: ieri ho sentito finalmente un suono assolutamente originale, ne sono rimasto stregato. Dobbiamo procurarci la partitura, studiarla approfonditamente. Bisogna tornare a studiare approfonditamente le partiture di Puccini, io credo, e capire che la sua grandezza appunto risiede nel fatto di essere uno dei grandi giganti del Novecento, uno dei fondatori della musica del Novecento, e non appunto, come invece viene più volte raccontato,
Pensa se avesse scritto almeno una sinfonia, prima ascoltando l'intermezzo della Minuti e Mezza, ma questo è incredibile già.
Ma sai, anche lì, c'è un altro aspetto che io non ho le competenze musicologiche per...
Lo puoi fare in un minuto, che siamo fuori tempo massimo.
Si dice sempre che Puccini abbia studiato con Ponchielli, che è vero, grande operista. Certo. Ma un altro suo insegnante al conservatorio era Antonio Bazzini, che è stato uno dei grandi rappresentanti della cultura strumentale italiana. Bazzini è uno che ha suonato di fronte a Schumann e Mendelssohn, per dare un'idea.
Mica male.
È molto probabile che la qualità impressionante della strumentazione di Puccini, che è infinitamente superiore a quella di tanti suoi colleghi italiani dell'epoca, deriva dal fatto che probabilmente lui alle lezioni di Bazzini stava molto attento.
Grazie Filippo Del Corno.
Grazie,
allora, voi,
grazie Claudio.
Col Novecento pucciniano, bello, leggero come peso, ma dentro no. E la musica prosegue con un ospite, quello che insomma 10 anni fa c'era Silvano Bussotti seduto qua come ospite d'onore, ma stasera c'è qualcosa di più, nel senso che suonerà anche per noi Patrizio Fariselli, che sta rimontando il pianoforte perché Patrizio 10 anni fa esattamente qui ci fece qualcosa di piuttosto incredibile. Hai sbagliato? C'è un premio per chi rimonta il pianoforte in 30 secondi. Fece qualcosa sul Gianni Schicchi con un trio jazz e un quartetto d'archi. E questa sera Patrizio ritorna sul trittico, però Suor Angelica, ci hai aggiunto Suor Angelica stasera.
Sì, ho fatto la riduzione di quel lavoro che già era ridotto di quartetto d'archi e trio jazz per solo pianoforte, e sono due brani appunto tratti dal trittico, però due. Da uno è il famoso Un mio bambino caro, che già hai detto, insomma. L'ascolto di questo brano richiede molto senso dell'umorismo. Io mi rivolgo al fantasma di Giacomo, che è qui che mi guarda. Cioè,
stai attento, eh?
Mi guarda torvo e io mi confido nel suo senso dell'umorismo, perché è un arrangiamento piuttosto jazz e lo tratto proprio come una ballad di jazz, improvvisandoci sopra anche, quindi. E poi anche un brano di Suor Angelica, proprio l'inizio, le prime note bellissime di quando da lontano si vedono e si sentono cantare le suorine che escono con le campane, tutto bellissimo.
Grazie Patrizio Fariselli, quasi finale, perché poi c'è ancora qualcos'altro, non è che nessun dorma fino a mezzanotte. Thank you. Grandissimo, perfetto. Filippo, sarebbe piaciuto a Puccini?
Molto.
Vedi?
Ci conto perché mi seccherebbe che il tuo fantasma.
No, no, stanotte nessun fantasma. Se non ti ha interrotto adesso...
No, ma infatti sta sorridendo, io lo vedi.
Non è l'unico. Dai, grazie, è stato emozionevole.
È un piacere per un musicista così immenso, guarda, è il minimo che si può fare.
Minimo che ci suona anche come un massimo. Abbiamo 13 minuti da dividere tra due Carli, Carlo Lanfossi e Carlo Centemeri. Cosa facciamo un po' di Lanfos? Calanfus. C'è quasi, ve l'ho detto all'inizio che c'era quasi tutta la redazione. Luca Chieri ce n'è potuto venire perché poi alla Scala non hanno fatto il concerto, l'hanno fatto in forma canto e pianoforte. Stasera doveva esserci l'orchestra per Puccini. Invece noi ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, siamo arrivati alla fine. Carlo, tu hai partecipato alla stesura di quel documento enciclopedico della mostra che c'è al Museo Teatrale alla Scala, ma ti sei tuffato dentro Puccini partendo da che cosa?
Partendo dal fatto che collaborando con l'Archivio Ricordi ho accesso a tutto il materiale delle lettere, delle fotografie bellissime anche che, di Puccini, che peraltro è un fotografo di quelli molto
Kodak.
All'avanguardia con la sua Kodak. E insomma questo mi ha permesso un po' di entrare sia nel mondo anche abbastanza aneddotico della vita di Puccini, che come sappiamo era una vita particolarmente densa di avvenimenti, anche personali, e dall'altro invece di ricostruire anche tutto il mondo che gli stava intorno, quindi appunto da lì l'idea anche insomma, di portare qualcosa di mio per la mostra sui nuovi media che è alla Scala e che di fatto proprio racconta come poi Puccini l'abbiamo un po' costruito tutti quanti, no? Insomma, parlandone, ma anche insomma, promuovendolo alla radio, al cinema, alla TV. Adesso in realtà non abbiamo tempo, però come dire, anche per la mostra ho anche come dire, scritto i testi per tre piccoli podcast che sono legati a alcuni temi della mostra, li trovate su Spotify, penso se cercate Opera Meets New Media, e sono letti da Massimiliano Finazzo e Florin su Spotify, e in quei tre piccoli podcast ho immaginato appunto, o meglio, ho raccontato un po' il rapporto di Puccini con la tecnologia, coi viaggi, e con la costruzione appunto del mito Puccini. Ci sono tanti piccoli aneddoti, dal suo autista che è morto in California negli anni 70, veniva da Capannori in provincia di Lucca ed è morto a Sacramento, California, a quante luci Puccini contava sul transatlantico che l'ha portato a New York, insomma, poi cose un po' più serie, però insomma, cercatelo, mi sono divertito a scriverli.
Ma domenica mattina ci fai un po' di Puccini o visto
tutte
che
domenica mattina faccio
tutte
Puccini.
Le domeniche
basta Puccini
basta oggi finiamo oggi se vuoi no. Basta Puccini.
Puccini sempre, cioè quasi sempre nelle mie conduzioni almeno qualcosina di Puccini, sì, quest'anno sì.
Un after Puccini con tutte le strane cover come quella di Jeff Beck, bisognerebbe farlo.
Esatto, si potrebbe fare una conduzione solo di, oddio, forse una conduzione solo di cover è un po' troppo, ma sai cosa si potrebbe chiedere all'intelligenza artificiale di fare qualcosa di Puccini.
Aiuto. Ci manca solo quella. E avevo anche la voce di Puccini, ma oramai dobbiamo chiudere. Ma adesso Carlo, fai tu la voce?
Siamo. Ma siamo, no, cosa dice? America Forever.
Finisce con American Forever, se sapesse oggi. Dove è finita l'American Forever, cioè dove sta per... Lasciamo andare. Carlo, tu hai il compito di finire quasi tre ore di puccinate.
Ma chiudiamo con tornare indietro, perché chiudiamo con un Puccini giovanissimo, Puccini
vero, sì.
Adolescente.
Organista.
Il Puccini organista, che di per sé per noi è un po' una specie di contraddizione in termini, perché da un lato pensiamo ai tanti compositori che sono stati organisti magari per lavoro e per vita privata, mi basta citare Camille Saint-Saëns, basta citare Reger, Gabriel Fauré, potremmo citarne veramente tanti altri che hanno trovato nell'organo il loro strumento, poi si sono soprattutto concentrati sul mondo orchestrale, ma parliamo già di uno strumento in cui l'organista è un po' come lo intendiamo già noi oggi, cioè il grande discepolo dei classici tedeschi, dei Bach, dei Mendelssohn, capace comunque di lavorare su un certo tipo di composizione, di conoscere molto bene il contrappunto, per esempio, e tutta una serie di cose che nel bagaglio di un organista non possono ovviamente mancare. Questo non è il caso di un organista
dell'Ottocento in Italia, assolutamente, per un motivo principale, cioè che già più o meno dall'inizio dell'Ottocento, mentre in tutto il Settecento lavorare per il secolo o lavorare per il clero erano essenzialmente la stessa cosa in termini di compensi, in termini di quantità di lavoro e di posti di lavoro, dall'inizio dell'Ottocento, per questioni legate anche alla rivoluzione industriale, all'affermarsi della borghesia, a tante cose che non stiamo ad approfondire questa sera, il mondo dei teatri era diventato il mondo più attraente per quello che riguardava un musicista, mentre invece il mondo legato un po' alle chiese, eccetera, a parte qualche piccolo, cioè piccola, poche realtà, San Pietro a Roma, per esempio, eccetera, che ha mantenuto comunque sia la Cappella Giulia che la Sistina per tanti anni con maestri di grande rilevanza, ma per il resto lavorare per la chiesa non era più un buon business, diciamo così. E giustamente, come dice il proverbio, chi paga decide la musica, giustamente se prima il trend poteva essere un po' bilanciato nelle tendenze compositive, nell'Ottocento il teatro assorbe assolutamente tutto e la musica in particolare in Italia, la musica organistica, la musica fatta nelle chiese, diventa un misto tra uno stile teatrale e uno stile che deriva appunto da polche, mazurche, musica abbastanza popolare che potesse piacere un po' a tutti. E la cosa particolare è che queste cose vengono levate dagli insegnamenti dei conservatori. Il primo fu Polibio Fumagalli a Milano, siamo già nel 1880 che comincia a dire cominciamo a considerare altre cose. Ma vi faccio sentire un estratto di un brano non di Puccini per dare un'idea. Questo è un brano scritto per una elevazione, quindi il momento più sacro di una messa. E poi si evolve in tanti altri modi. Questa è una pagina del più celebre compositore italiano dell'Ottocento per organo, questo Felice Moretti, meglio noto come Padre Davide da Bergamo, compagno di corso di Donizetti alle lezioni caritatevoli di Meyer a Bergamo. Siamo nella prima parte dell'Ottocento, la direzione operistica è evidentissima e tutta la musica organistica italiana dell'epoca va in questa direzione. Il giovane Puccini quindi si trova come erede di tutta una serie, di lunga serie di maestri di cappella che lavoravano su una musica fatta essenzialmente per piacere e per funzionare senza avere particolari, avere particolari pretese. La particolarità però che aveva il vantaggio un musicista, e questo si sentirà molto anche in cose successive di Puccini, è quello di poter essere in contatto con quella che era tutta la musica della tradizione, quindi l'accompagnamento del canto gregoriano, ad esempio, sicuramente non la letteratura polifonica antica, ma quantomeno tutta una serie di cose di tradizione che si potessero occhieggiare rimane fortemente all'interno della logica di Puccini. Quello che c'è è che quindi a questo punto fare l'organista era il classico mestiere per, diciamo, un ragazzino che volesse guadagnarsi 4 lire suonando a una marea di messe, e però il buon Giacomo ci mette già molto del suo perché abbiamo tantissimo materiale, alcuni brani in bella copia messi per bene, altri sono un work in progress fatto da lui, che ci sono in diverse collezioni, adesso recentemente è stata fatta una prima un po' edizione critica che abbiamo messo insieme tutte queste cose. Si vede che i suoi brani sono una totale sovrapposizione di cose in cui vengono corretti elementi, alcune cose vengono solo abbozzate con l'idea di evolverne nel futuro, o comunque scritte abbastanza di getto per poterli usare durante la liturgia. E si tratta veramente di cose che, se pensiamo alle soluzioni armoniche che appunto tendono veramente all'innovare, non solo al piacere, che troviamo nelle opere successive. Vi faccio sentire qualche esempio: ci sono dei brani di Puccini di questo periodo che sono quasi divertenti, ma che sicuramente dovettero funzionare. Via discorrendo, cioè siamo veramente a un qualcosa che è a metà tra l'organetto di Barberia e appunto un qualcosa che potesse chiudervi quell'ora di messa in latino per cui avevate assolutamente bisogno di musica un po' rilassante, un po' divertente. Però c'è proprio questo, che probabilmente se il Puccini avesse deciso di rimanere l'erede della sua famiglia avrebbe composto musica probabilmente poco più difficile di questa. L'avvicinamento grande di Puccini sta nel fatto di aver potuto ascoltare, e anche con la fatica che sappiamo che fece, determinate opere in teatri che magari non venivano neanche rappresentati a Lucca, ma magari a Bologna, magari in posti un pochino più lontani, e avere questa enorme curiosità che poi caratterizzerà tutta la vita, lo si vede dalle sue partiture. E poi giustamente poi dopo con Bazzini, con Ponchielli, con quella che sarà la frequentazione di Milano, che doveva stare a Lucca come Londra degli anni 70 alla provincia italiana, ecco, questo probabilmente ce lo porta in quella direzione. Però avere un po' questi quadretti del giovane e piccolo Giacomo, che comunque si cerca una via in un mestiere, è un qualcosa di assolutamente delizioso, e segnalo che recentemente è uscito un bellissimo disco del mio collega Paolo Bottini, che ha registrato tutte queste musiche per la Da Vinci, quindi se qualcuno ha una curiosità può andare ad approfondire un po' questo Puccini adolescente che si diverte su queste cose.
Grazie, grazie Carlo Centemeri. Manca poco, meno di 2 minuti, volevamo presentarvi anche una birra del birrificio San Michele della provincia di Torino, che tutte le 16 produzioni sono dedicate ai personaggi delle opere del melodramma, e però non c'è, a parte che dovevamo avere le bottiglie ma non sono arrivate causa sciopero. Grazie a tutti, grazie a chi c'è, chi non c'è, chi ci sarà e chi vedremo le prossime cose. Grazie Zacca. Finiamo con l'Angiolillo, dai, un po' di musica nella sua forma breve o lunga, vedi tu. E con questo vi salutiamo e vi abbracciamo tutti nel nome del doge Giacomo Puccini.
Abbandono sull'onda dei violini e risento ancor di mio, e rivedo i cieli vigi, la romantica Parigi, la soffitta, la sua bianca cameretta, la sua semplice cuffietta, in un sogno che svanì. I love Mr. Giacomo Puccini e la dolce sua mimì. Davanti a Torre del Lago vivo d'arte e vivo d'amore, ascolto questa musica infinita e non ho amato mai tanto la vita. E quando a Torre del Lago dolcemente scende la sera, in un sogno sempre ritornano Butterfly, Turandot e Manon. I love Mr. Giacomo Puccini, la sua musica io amai, quando intesi sull'onda dei violini singhiozzare Butterfly.